È giovedì 17 luglio 2025. State ascoltando un nuovo episodio del nostro programma intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, dedicheremo la prima parte della puntata all'attualità. Inizieremo con l'annuncio della Casa Bianca di nuove forniture di missili all'Ucraina. Il presidente Trump, inoltre, ha minacciato sanzioni contro gli acquirenti di energia russa, anche se molti osservatori ritengono che far rispettare queste sanzioni sarebbe molto difficile. Poi parleremo delle polemiche che hanno colpito la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, dopo che il suo chatbot Grok ha pronunciato frasi controverse in cui elogia Adolf Hitler. Nella sezione scientifica ci occuperemo di uno studio che identifica i tratti della personalità più ammirati a livello globale nelle persone considerate cool. E infine chiuderemo con i risultati delle finali di Wimbledon.
Argomenti interessantissimi.
Sì, davvero. Ma ora passiamo alla seconda parte della puntata. Cosa ci attende, Fabrizio?
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Irregular Verbs in the Future Tense. Ne troverete molti esempi nel dialogo che seguirà, in cui parleremo della decisione del celebre Teatro alla Scala di Milano di far rispettare un codice di abbigliamento più rigido, destinato in particolare a chi si presenta in ciabatte e canottiera. Nell'ultima parte della puntata ci concentreremo sull'espressione idiomatica di oggi, mettercela tutta. La useremo in un dialogo ispirato a un tema quanto mai attuale, la gestione del sovraffollamento turistico tramite un'app di prenotazione, recentemente introdotta in alcune località balneari italiane. Uno strumento semplice, ma controverso, pensato per tutelare tratti di costa particolarmente vulnerabili.
Perfetto! E con questo si alzi il sipario.
Trump annuncia la fornitura di missili all'Ucraina, ma non introduce sanzioni.
Lunedì, Donald Trump ha illustrato la sua nuova politica nei confronti della Russia e dell'Ucraina. La politica prevede la possibilità per i membri della NATO di acquistare armi americane, in particolare i missili intercettori Patriot, di cui l'Ucraina ha disperato bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. Non sono stati forniti dettagli sulla fornitura di armi offensive. Tuttavia, l'assenza di sanzioni secondarie contro gli acquirenti di energia russa è stata vista come una grave mancanza. Non sono state annunciate sanzioni del 500% sui paesi che comprano petrolio russo. Tali sanzioni avrebbero potuto colpire l'economia e lo sforzo bellico della Russia. Invece, Trump ha parlato solo di sanzioni al 100%, ma da applicare in un secondo momento. Secondo gli analisti, l'approccio di Trump è cambiato nel tono, ma non nella sostanza. Riflette ancora la sua convinzione che il Cremlino desideri la pace, nonostante le valutazioni dell'intelligence dicano il contrario. Trump ha concesso a Putin 50 giorni per accettare un cessate il fuoco. Questa nuova scadenza offre anche a India e Cina la possibilità di ripensare alla loro dipendenza energetica dalla Russia.
Ma come? Dove sono andate a finire le 2 settimane di scadenza per portare Putin al tavolo dei negoziati? Ora si parla addirittura di 50 giorni?
Beh, Trump sta assumendo una posizione più forte nei confronti di Putin. La sua richiesta di inviare più armi all'Ucraina potrebbe fare la differenza.
E quanto pensi sia credibile questa sua posizione più forte? Non mi sembra che abbia fatto qualcosa dopo la scadenza delle 2 settimane. E dopo ripetute richieste a Putin, quest'ultimo lo umilia lanciando altri missili e dicendogli che vuole liberare l'Ucraina.
Eppure quelle batterie di missili Patriot potrebbero davvero aiutare, non credi?
Certo, l'Ucraina ne ha bisogno. E visto che Trump considera la vendita di armi come una transazione commerciale, spero che sia propenso a venderne ancora di più.
E io spero che anche altri membri della NATO le acquistino e le invino all'Ucraina. Sembra che sia così che la NATO sia riuscita a convincere Trump ad adottare una posizione più dura.
Lo ribadisco, io non vedo una posizione più dura. Anzi, vedo che le sanzioni bipartisan proposte sono passate dal 500 al 100%. E vedo la finestra dei 50 giorni che Putin potrà usare per conquistare ancora più territorio. Musk afferma che il suo chatbot basato sull'intelligenza artificiale era troppo compiacente verso gli utenti quando ha elogiato Hitler.
L'azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk, XAI, è finita nella bufera dopo che il suo chatbot Grok ha rilasciato dichiarazioni elogiative nei confronti di Adolf Hitler. Alcuni screenshot hanno mostrato Grok suggerire che Hitler sarebbe la figura più indicata per rispondere a presunti episodi di odio antibianchi. La vicenda ha scatenato la condanna di organizzazioni come l'Anti-Defamation League, che ha definito i commenti irresponsabili e antisemiti. Musk ha spiegato che Grok si è dimostrato eccessivamente accondiscendente con le richieste degli utenti e troppo desideroso di compiacerli. Il chatbot era già stato criticato in passato per aver citato il genocidio dei bianchi in contesti non pertinenti, un problema che l'azienda ha attribuito a modifiche non autorizzate. Musk ha affermato che Grok è migliorato sensibilmente, anche se non ha fornito dettagli concreti. La situazione si è complicata ulteriormente per via delle reazioni internazionali ad altre affermazioni del chatbot. La settimana scorsa un tribunale turco ha bloccato l'accesso a Grok, dopo che avrebbe insultato il presidente Erdogan. Anche le autorità polacche hanno segnalato xAI alla Commissione europea per commenti offensivi rivolti a politici locali.
Non mi sorprende per niente che l'intelligenza artificiale di Musk proponga Hitler come soluzione ai problemi di oggi. Ricordi quel saluto stile nazista che Musk ha fatto a gennaio?
Credo che tu stia semplificando troppo la questione. Sarebbe meglio fare una distinzione tra l'accusare Musk personalmente e il riconoscere le difficoltà insite nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. È ancora un campo nuovo, con molto da imparare.
E che dire della responsabilità di garantire che la sua tecnologia non promuova l'incitamento all'odio? O che non venga addestrata dai conservatori per attaccare leader democratici come Donald Tusk in Polonia?
L'intelligenza artificiale apprende dalle interazioni con gli utenti. Non è una cosa statica. Proibirla, come ha fatto la Turchia, potrebbe creare un precedente pericoloso per la libertà di espressione.
Su questo ti do ragione. Criticare una figura autoritaria come Erdogan non dovrebbe essere illegale.
Ah, e invece criticare un leader democratico come Donald Tusk in Polonia?
È diverso. Comunque sì, hai ragione. Alla fine la questione dovrebbe valere per entrambe le parti, giusto?
Però su una cosa siamo d'accordo. Elogiare Hitler è davvero inquietante.
Una ricerca identifica i tratti ammirati a livello globale che possiedono le persone cool.
Uno studio internazionale, pubblicato nel numero di luglio del Journal of Experimental Psychology, rivela tratti di personalità coerenti che definiscono le persone cool in diverse culture. I ricercatori hanno scoperto che gli individui percepiti come cool tendono a essere più estroversi, edonisti, potenti, avventurosi, aperti e autonomi. Lo studio, condotto tra il 2018 e il 2022, ha coinvolto quasi 6.000 partecipanti di 12 paesi. Si è basato su modelli di personalità consolidati e ha individuato caratteristiche fondamentali della coolness. I ricercatori sostengono che queste caratteristiche sono innate piuttosto che apprese e possano avere una significatività limitata nelle società più chiuse e tradizionali. Secondo gli autori dello studio, sebbene le persone cool e quelle buone possano condividere alcuni tratti, le caratteristiche della coolness sono spesso moralmente ambigue. Alla richiesta di fornire esempi, i ricercatori hanno citato Elon Musk come figura contemporanea che incarna la coolness grazie alla sua presenza estroversa e al suo comportamento edonista.
Quello che mi incuriosisce di più di questo studio è la sorprendente coerenza dei tratti della coolness tra culture così diverse.
Non sono del tutto convinta che la coolness sia la stessa ovunque. È vero che l'estroversione può essere apprezzata un po' in tutto il mondo. Ma non credi che ci sia una sfumatura culturale in ciò che viene considerato davvero cool?
In realtà, i ricercatori sottolineano che i tratti come l'avventurosità e l'apertura mentale sono ammirati universalmente. E guarda, citano perfino Elon Musk come esempio di persona che incarna tutti i tratti associati alla coolness.
Ed è proprio questo che mi lascia perplessa. Musk è potente, certo, ma il suo essere edonista e provocatorio lo rende davvero ammirabile in qualsiasi contesto? Ho l'impressione che la sua coolness cozzerebbe con i valori tradizionali di alcune culture.
Ma è proprio questo il punto. La coolness serve anche ad allargare i confini e rompere le convenzioni.
Sì, ma che dire delle comunità dove la gentilezza o la bontà sono più apprezzate della coolness?
Hai ragione, è un aspetto interessante. Però trovo comunque affascinante che in qualche parte del mondo ci sia almeno un po' di ammirazione per questi tratti che risuonano a livello globale. A Wimbledon, Sinner ha la sua rivincita su Alcaraz e Swiatek travolge Anisimova.
Jannik Sinner ha dimostrato una straordinaria resilienza superando la dolorosa sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale dell'Open di Francia. Solo un mese dopo è riuscito a vincere il suo primo titolo a Wimbledon, battendo Alcaraz in una partita entusiasmante, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Con questa vittoria, Sinner diventa il primo italiano a conquistare un titolo singolare a Wimbledon e lo consacra 4 volte campione del Grande Slam. Ha inoltre interrotto la serie di 5 vittorie consecutive di Alcaraz contro di lui, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro crescente rivalità. Nel singolare femminile, Iga Swiatek ha travolto l'americana Amanda Anisimova con un secco 6-0, 6-0, vincendo così il suo primo titolo a Wimbledon e diventando la prima donna dal 1911 a vincere una finale con questo punteggio. A 24 anni Swiatek è la più giovane donna dai tempi di Serena Williams nel 2002 a conquistare titoli slam su tutte le superfici e la prima dai tempi di Monica Seles nel 1992 a vincere le sue prime 6 finali slam. Questa vittoria ha segnato anche la sua 100ª vittoria in un torneo dello slam su 120 partite giocate.
Quella striscia di vittorie negli slam per Alcaraz prima o poi doveva finire. E sono felice che sia stato Sinner a interromperla. Questa sì che è rivalità.
Sono d'accordo. Il talento di entrambi è semplicemente incredibile. Non vedo l'ora di vederli affrontarsi ancora in futuro.
Certo, ogni volta che si sfidano sembrano spingersi a vicenda verso nuovi traguardi. Nel caso di Iga Swiatek, invece, è lei a correre da sola verso la vetta.
Ma no, non illuderti. Ci saranno sicuramente tante avversarie pronte a sfidarla.
Già, nel tennis non sono mai mancate le rivalità. Qual è stato il tuo momento preferito a Wimbledon quest'anno, Carmen?
Hai visto il principe George?
L'ho visto nel Royal Box. Ma perché? Che ha fatto?
I campioni di doppio di quest'anno gli hanno chiesto dei suoi progressi nel tennis.
E lui cosa ha risposto?
Ha detto: me la cavo. Piuttosto umile. Per essere un reale, non credi?
In effetti, per un ragazzo che ha già giocato con Roger Federer, niente male. Irregular verbs in the future tense. Al teatro, alla Scala di Milano, l'eleganza diventa legge.
Parliamo di una decisione che farà sicuramente discutere. Il ritorno a un dress code più rigido per assistere a uno spettacolo al teatro alla Scala di Milano. D'ora in poi, chi si presenterà con pantaloncini, canottiere o infradito non potrà più entrare. E non solo, anche se ha già pagato il biglietto, non avrà alcun rimborso. Queste regole esistono dal 2015, ma ora la nuova direzione del teatro ha deciso di farle rispettare davvero. Sono stati affissi cartelli ben visibili all'ingresso e stampate indicazioni sui biglietti. Il motivo? Non è solo una questione di decoro, ma anche di rispetto reciproco. Stare 3 ore accanto alla pelle nuda e sudata di uno sconosciuto può rovinare l'esperienza a chi ha speso magari 100 euro per uno spettacolo. Il sovrintendente Fortunato Ortombina dice che non si tratta di imposizioni, ma di accorgimenti per mantenere la qualità e la dignità del luogo.
Ma è giusto tutto questo secondo te? Stiamo parlando di un luogo di intrattenimento, non di una corte reale.
La Scala non è un semplice luogo di intrattenimento. È uno dei teatri d'opera più famosi e prestigiosi al mondo.
È un'istituzione culturale italiana. Lo so.
Qui si sono esibiti compositori come Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, direttori d'orchestra come Arturo Toscanini e cantanti del calibro di Maria Callas, Luciano Pavarotti.
Però dare così tanta importanza all'abbigliamento sembra più una questione di forma che di sostanza. Dovrebbe bastare l'amore per la musica.
L'amore autentico non sfida le regole, le ascolta, le comprende e le fa proprie.
Certo, ma non è una regola da prendere alla lettera.
Il dress code è una regola del teatro, quindi va rispettata. Anche nei musei o nelle chiese esistono codici di abbigliamento.
Si manterrà il decoro anche se la cultura rimarrà accessibile e non diventerà un privilegio per pochi. Se una persona potrà andare a teatro solo quel giorno perché ha comprato il biglietto e magari sarà stata in giro da ore, verrà mandata via solo per come è vestita?
E se anche fosse, non la stai mica giudicando, la stai invitando a onorare il luogo che ha scelto di visitare. È una forma di rispetto verso l'arte, gli artisti e gli altri spettatori.
Io, sinceramente, preferisco quei teatri dove la curiosità e la passione valgono più dell'etichetta.
E ce ne sono, per fortuna.
Allora io dico, regole sì, ma con buon senso.
Certo, ma la scala ha una sua identità, una storia secolare. E più cambieranno i tempi, meno si potrà pretendere che rinunci al suo stile per adattarsi a tutto e tutti. La bellezza di certi luoghi sta anche nei riti che li circondano. Prepararsi, vestirsi con cura fanno parte dell'attesa, dell'esperienza, e chi la vivrà saprà cosa aspettarsi.
Mettercela tutta. Un'app per limitare l'affollamento nelle spiagge. L'altro giorno leggevo un giornale e quasi per caso ho scoperto che in diverse località balneari italiane per andare in spiaggia bisogna prenotare tramite un'app. E attenzione, parliamo di spiagge libere, non di stabilimenti privati. L'ultima città ad aver adottato questo sistema è Sperlonga, a metà strada tra Roma e Napoli. La prenotazione riguarda il tratto di costa davanti alla famosa Grotta di Tiberio, così chiamata perché si trova accanto ai resti della villa romana dell'imperatore che succedette ad Augusto. Il servizio è gratuito, si gestisce tutto tramite l'app e l'obiettivo è chiaro: mettercela tutta per evitare il sovraffollamento.
Sì, ma si tratta di spiagge pubbliche, di spazi che dovrebbero essere accessibili a tutti. Limitare gli accessi mi sembra ingiusto.
Capisco. Tuttavia, l'app è stata pensata per tutelare le località sensibili.
Ad esempio, quali?
Quelle che hanno un limite naturale di capienza, soprattutto nel periodo estivo, quando l'afflusso è al massimo.
In alta stagione, tutte le località balneari italiane vengono prese d'assalto.
È vero, ma non tutte possono reggere un numero elevato di bagnanti. Prendi la spiaggia della Pelosa, nel comune di Stintino, in Sardegna. Acqua cristallina, fondale bassissimo, sabbia bianchissima.
Un posto incantevole, lo sappiamo.
Sì, e anche estremamente delicato. Negli ultimi anni è stata al centro di un piano di salvaguardia ambientale che ha introdotto, tra le altre cose, l'accesso a numero chiuso e la prenotazione online obbligatoria.
Che il comune ce la stia mettendo tutta per gestire gli afflussi, lo capisco. Ma contingentare gli ingressi con un'app può diventare un motivo di discriminazione.
Nei confronti di chi?
Di chi non ha dimestichezza con la tecnologia o chi decide all'ultimo minuto di andare al mare e ce la mette tutta per organizzarsi.
Lo capisco. Tuttavia, l'app non è stata pensata per essere una barriera, ma uno strumento di gestione.
E quindi?
Spiagge come la Pelosa o la Grotta di Tiberio sono tesori da proteggere. Se per farlo serve chiedere un piccolo sforzo ai visitatori, secondo me ne vale la pena. E poi ci sono cartelli informativi, uno stand con personale a disposizione. Non ti lasciano da solo in balia di un'app.
Io però continuo a pensare che bisognerebbe trovare soluzioni più inclusive.
Hai perfettamente ragione, ma ci sono momenti in cui l'urgenza impone delle scelte. E di fronte alla pressione crescente che il turismo esercita su ecosistemi fragili, restare fermi non è un'opzione.
Questo è vero.
Se vogliamo davvero preservare queste meraviglie per le generazioni future, dobbiamo mettercela tutta. serve uno sforzo condiviso, non solo da parte delle istituzioni, ma da ciascuno di noi. Carmen, sei pronta ad andare al mare con questo sole?
Come no?
Bronzatissima!
Buona giornata e buona fortuna!
Ciao!